Il seguente insegnamento viene da www.veravita.org. Ripeto, www.veravita.org. Veravita è tutta una parola. Per ascoltare altri insegnamenti ti invitiamo vivamente a visitare il sito. Buon ascolto.
Padre nostro, voglio lodarti che sei Dio. Sei Dio onnipotente. Tu fai quello che noi non potremo immaginare o chiedere. Fai oltre, infinitamente oltre a quello che chiediamo e domandiamo, immaginiamo. Non sei limitato a quello che potrebbe essere possibile. Ti prego semplicemente che possiamo avere più fede, ma che poi possiamo pregare. La fede senza la preghiera non ha senso, come la preghiera senza la fede non ha senso. Prego che possiamo fidarci e che possiamo pregare, non per la nostra comodità, ma per la tua gloria. Opera, Padre, opera, in noi e tramite noi. Ti prego anche per tutti quelli che sono e saranno genitori, che quello che diremo adesso possa essere di vero aiuto, che possa essere di vero aiuto a rallevare nella disciplina e l'ammonizione del Signore i figli preziosi che hai dato ad ogni famiglia. Quindi guidaci, fa sì che questo tempo sia per la tua gloria e il nostro vero bene. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ho detto domenica, abbiamo parlato di allevare i figli e ho pensato che, spero che sia stato utile come insegnamento, ma bisogna arrivare anche al pratico. Quindi vogliamo arrivare un po' più al pratico. In vari campi, e dove ho messo questi, e ricordate che l'incarico di un genitore qual è? Mettendo come nocciolo, è di preparare il figlio ad essere un uomo maturo in ogni campo della vita. È un impegno grande, è un privilegio immenso. È un privilegio. Puoi trasformare la vita di una persona che è tuo figlio, tua figlia, aiutandolo ad essere veramente preparato per la vita. Allora, un anno e mezzo fa vi ho dato un elenco di campi in cui si può preparare un figlio, ma abbiamo solo elencato. Volevo toccare alcuni di quei esempi dando più carne sulla struttura. Ok? È possibile che fra raddoppiando la tua età che potresti essere papà? Quanti anni hai? E raddoppiando? Eh sì, raddoppiando la tua potresti essere una mamma? Con figli grandi, la sua età. Quindi, anche voi ascoltate, pensando, sì, forse fra non tanti anni, bisogna aiutare un figlio ad essere riconoscente. Allora, avete mai detto a tuo figlio, tua figlia, di grazie? Quella persona ti ha fatto qualcosa, di grazie? E così dice il figlio di solito. Grazie. Quello è assolutamente mancante come addestramento. Vale quasi meno di non dire niente. Perché? Perché non aiuta il figlio neanche a pensare per che cosa. Di grazie, grazie. Dire grazie vuol dire metto giù quello che sto facendo, guardo la persona negli occhi e dico, Leonardo, grazie che mi hai fatto quella cosa. O grazie che mi hai aiutato a mettere insieme quello. O grazie per quello che mi hai dato. Se non è mettere giù quello che stanno facendo, se non è guardare in faccia E per me dire il nome e poi specificare per che cosa stanno dicendo grazie non è neanche pensare alla cosa, è solo liberarmi da questo peso di dover dire quella parola, grazie. Ma lo scopo non è di imparare a dire una parola, è di pensare, wow, lui ha fatto quello per me. E ricordate, se la cosa e mi importa più che la persona, questo è molto negativo, perché un'altra cosa è insegnare il valore delle persone. Quindi un grazie dove, grazie, io direi, oh, scusami, dammi quello, ok, questo non puoi avere. Come no? Ho detto grazie. Hai detto grazie. Hai detto grazie così. Ma non hai dimostrato gratitudine. Gratitudine si insegna essendo grati. E si insegna aiutando il figlio a pensare. Quindi, quando un figlio ha... Fallo guardare in faccia, negli occhi dell'altra persona. Farlo dire il nome. Magari uno piccolissimo, non sempre, ma a 3 anni non c'è nessun problema. E dire grazie perché tu mi hai dato quello, o perché quello, o mi hai aiutato, o hai giocato con me. Perché lo scopo non è di dire la parola grazie. Qual è lo scopo? Sì, di farli pensare a quello che hanno ricevuto. Lo scopo non è che dicono grazie, è che si fermano a pensare. E questo dove? Quindi, nulla di questo è scritto, sto saltando gli punti. Questo è solo finito su. Però, il fatto è questo. Devo pensare. Devo pensare. Qual è il mio scopo? Perché voglio che dica grazie? E cosa è coinvolto con dire grazie? E quando è vero e quando è solo una parola vuota? E comincia a dire, ah, giusto, quindi questo direi. Grazie, e come si aiuta un figlio ad essere grato? Prima di tutto che lui deve veramente rispondere in modo vero. Allora, se non è grato nel cuore, almeno lo fai pensare a quello che ha ricevuto. E se varie volte non ce l'ha più, potrebbe essere uno stimolo per lui di pensarci di più. Ok, cerco di seguire un po' qualche punto qui. Una delle cose che bisogna fare per avere un figlio maturo sarebbe insegnarlo ad essere veramente ubbidiente di cuore ai genitori. Sei credente, essere anche ubbidiente a Dio, ma ubbidiente ai genitori, perché la Bibbia dice ubbidite ai vostri genitori, onoratele. Poi dice una qualifica per anziani che i loro figli siano pienamente subordinati e non accusati di dissolutezza. Tanti insegnamenti su questo, ma questo viene dai genitori. Allora, io, un non credente nei miei panni, direbbe io sono sfortunato. Un credente non deve mai dire quello. Perché sei sfortunato, Giorgio? Perché io ho tanto erbaccio nel mio orto. Ma Giorgio, tu non vai mai fuori nell'orto? Io vivo qui accanto a te, non ti vedo mai nell'orto. Sì, ma tu non hai erbaccia, io sì. Ma io vado tutti i giorni per un'ora. Sì, ma io ho tanto erbaccia. Sì, ma che non ci vai mai a togliere l'erbaccia? Ha senso per Giorgio di lamentarsi che ha un orto pieno di erbaccia, Davide? Quanti genitori dicono, mio figlio non ascolta. Mio figlio non ascolta. Mio figlio non è riconoscente. Mio figlio non mi onora. E la domanda da fare a un genitore così, qual è? Come si chiamano i suoi genitori? Come si chiamano i suoi genitori? Ma siamo noi. E allora? Allora, bisogna impegnarsi con costanza, perseveranza, a facilitare l'ubbidienza e l'onore. Arriverà. Non dipende dal fatto che un figlio sia o non sia credente. Non c'entra. L'ubbidienza è una cosa, nella società, in vari secoli, negli ultimi 1000 anni, ci sono stati periodi, e ci sono tuttora in tanti paesi, dove un figlio è ubbidiente, come pratica? Certo, è stato molto landazzo. I figli non erano geneticamente diversi dai figli di oggi. I genitori allevavano i figli in modo diverso. Quindi questo è. Quindi primo passo per avere i figli ubbidienti, vedere la responsabilità principalmente quello dei genitori. Non dei figli, quello dei genitori. Qui c'è il primo passo. Finché, ma mio figlio non mi ascolta, non ho capito ancora niente. A volte è buono, a volte non è buono. Ancora non ho iniziato a capire. Se non è buono, perché non è buono? Cosa ho fatto quando non era buono? Sarebbe meglio la domanda. Cosa ho fatto? Quindi, un'altra cosa. Aiutare un figlio a non essere negativo. Sapete che si può indirizzare un figlio che non sarà negativo? Ci sono persone che quando li vedi più delle volte hanno un sorriso. E ci sono le persone più delle volte sono negativi. E non è una questione di carattere. E non è una questione di... è una scelta. È una scelta. E non lasciare a nessuno di dirvi che no, ma lui è solo così, lei è solo così. Non è vero. È una scelta. Non è solo la natura. È qualcosa che può cambiare. Perché essere di brutto umore, essere negativo, essere pessimista è peccato. Va contro tanti insegnamenti. La Bibbia dice gioite, rallegratevi, che vuol dire gioite sempre. Dio non ha nessun comandamento gravoso. Quindi non è difficile, giusto? Non è difficile. Dio non dà comandamenti difficili, gravosi. Le circostanze non ci fanno negativi. È una scelta nostra a come reagiamo. Per esempio, Dio ci comanda di essere mansueti. Cosa vuol dire mansueto? Il nocciolo del significato essere mansueto vuol dire accettare con tranquillità, con pace, quello che la provvidenza di Dio mi dà. Mi dà una salute terribile, con tante sofferenze, mi dà problemi economici, mi dà una famiglia cattiva, di accettare, tu sai quello che mi stai facendo. Abbiamo appena letto di quella bambina orfana che non aveva una bella vita. Un'orfana in quelle condizioni non era una bella vita in confronto con noi. Ma lei non è che, oh Signore, cambia la mia vita. Lei era contenta e pregava per altri. Trovava gioia nell'aiutare altri. Quindi, è peccato per un adulto o per un figlio di essere negativo di carattere. È peccato. È da ravvedersi. È da confessarlo come peccato. Che vuol dire che si può indirizzare un figlio. Per esempio, bisogna trasmettere al figlio che non può essere negativo. Non è permesso. Prima cosa, i genitori devono confessare i loro peccati. Perché magari tutti noi in certi momenti tendiamo a avere il muso. E dobbiamo capirlo come peccato. E quando cadiamo dobbiamo chiedere perdono. In casa e dove abbiamo espresso questo. Un genitore che ha muso non può pretendere al figlio di essere positivo. Poi, quando è piccolo, anche un anno, non bisogna accettare da lui un muso lungo. Vieni punito. No, questo no, no, torni a letto. Tu devi, non puoi alzarti finché non ti alzi con sorriso. Ho conosciuto genitori che avevano questa regola. Il figlio alzava brontolando, criticando, piangendo, tornava a letto. Finché serviva, e poi quando usciva con sorriso, fu permesso di uscire dalla camera. E ben presto il figlio ha capito di non uscire più col muso. Era ancora piccolo. È stato cambiato la direzione della sua vita. Poi ricordate una cosa. Avere muso, e questo serve per noi adulti, avere muso soddisfa la carne. Perché avere un muso soddisfa la mia carne? Aiutatemi a capire questo. Perché avere un muso soddisfa la mia carne? Per una cosa, quando ho il muso, a chi sto pensando? Sto pensando a me stesso. C'è un altro motivo, questo è uno, egoismo. Un altro motivo che avere il muso dà un certo soddisfazione alla carne, cosa sarebbe? Cosa sto pensando quando ho il muso? Cosa, non dico di quelle circostanze, ma in genere, cosa sto pensando? Sto pensando che merito di meglio. Se io credo di ricevere più bene di quello che merito, non avrò, se io la vedo così, non posso avere il muso, giusto? Se io penso di meritare 2 e mi arrivano 10 di beni, io sono, oh Signore, grazie. Se io penso di meritare di meglio, anche se non viene coscientemente così, ma ci penso e mi arriva poco, io avrò muso. Ma perché deve essere sempre così? Io sto dicendo, io merito meglio. Questo è il mio orgoglio. Allora, avere il muso soddisfa il mio orgoglio. È il mio orgoglio che, guarda, io merito meglio, non mi riceve, non mi arriva. Questo, vedi, io merito meglio. È molto, molto grave il peccato di avere il muso. Perché è il contrario di umilmente accettare quello che Dio mi dà. Essere negativo, mi trattano male in casa, mi trattano male al lavoro, la macchina va male, mi danno una multa che non meritavo, tutti mi fanno del male. Credo di meritare di meglio e sarò male. Quindi bisogna prima cambiare noi e poi aiutare il figlio a capire che non è permesso di avere il muso, e gli spieghi. E a volte togliendo cose, perché, ma questo in avanti, ma lo dico già, se io ho quello che voglio sempre, io non riesco ad essere riconoscente. Privare un bambino. Il problema di privare un bambino, che noi viviamo in una società che non sappiamo cosa vuol dire privare. Ci sono posti, non pochi, nel mondo, dove se c'è un po' di minestra, carne forse una volta ogni 10 giorni, un po' di riso, un po' di minestra, qualcosa di semplice, ringraziano Dio. Questa è la dieta. Un vestito a testa, un abito a testa, quello che è un pezzo di giocattolo, che è quello che si trova, mica comprato. E questo è quello che ha quel bambino crescendo. E cresce bene. E a 7-8 anni stanno là fuori nei campi facendo lavori come un piccolo uomo. Allora, quella è la realtà in tanti posti del mondo. Noi pensiamo a privare quando non diamo i cibi preferiti. Ma un figlio che riceve, ha difficoltà a essere riconoscente. Quindi quando un figlio manca riconoscimento, posso dire, sai, se quello manca per un mese, quando arriva diventa speciale. E dipende quanto uno ama il figlio o la figlia. Perché a volte non vogliamo noi stare male, ma non pensiamo al loro futuro. Ma io voglio un figlio che, se Dio gli dà tanto, gli dà poco, che sarà contento. Perché se io trasmetto questo a mio figlio è benedetto. Io, quando è piccolo, sacrificando, posso sempre dare. Ma quando mio figlio è grande, e io non ci sono più, io non posso più dare a lui. E non so quello che Dio darà a lui. E se mio figlio non ha imparato ad essere contento con quello che ha, tanto o poco che sia, sarà un disastro. Avrei potuto io evitare quello quando era piccolo. Una cosa da insegnare, e la domanda è come? Rispetto per le altre persone. Vero rispetto. Bisogna inculcare ad un figlio di veramente rispettare gli altri. Qual è il contrario di rispettare gli altri? Qual è il contrario? Uno sarebbe essere egoista, penso a me, non penso a loro se non ho bisogno di loro. Questo egoismo è mancanza di avere vero rispetto. Poi, una persona così, come vede gli altri? Una persona così, come vede gli altri? Vuole contatto con gli altri? Quando gli serve, sì. Quando vuole avere con chi giocare, certo. Quando quella persona può fare qualcosa per lei, per lui, piacevole, certo vuole contatto. Quando la persona non ha da offrire quello che lui o lei vuole in quel momento, vuole contatto? No. Allora, come vede le altre persone nella sua vita? Come oggetti da usare. Mi serve e lo voglio, non mi serve e non lo voglio. Come quella persona nella vita, nel matrimonio, con altri, con cosiddetti amici che non sono veri amici? È terribile. Allora, come si può insegnare vero rispetto e apprezzamento per gli altri? Come si può aiutare un figlio a vedere il valore di altre persone non in base a quello che possono dare a lui, ma perché sono state create nell'immagine di Dio? Prima di tutto, in tutti questi casi, una cosa importante, una mamma di questi anni, bisogna avere in mente quello che stai cercando di trasmettere. Se non hai un chiaro traguardo, se non è chiaro nella testa, questo richiede discorsi in casa, se non ho chiaro traguardi, quello non va bene, ma perché non va bene? Ma non va bene, ma quello non ti aiuta a cambiare la cosa, perché non sai perché, non stai pensando cosa voglio trasmettere. Bisogna avere un traguardo chiaro, come ho menzionato, un palazzo progetto, quante volte al giorno bisogna guardare? Tante volte, bisogna avere chiari traguardi. Che non è che lo guardi una volta al mese, ci pensi, si parla spesso come famiglia. Allora, prima cosa per insegnare a un figlio di rispettare gli altri, vedere il loro valore, qual è? La prima cosa. Che i genitori abbiano questo. Che i genitori veramente rispettano, onorano, vedono il valore di altri. Non in base, quello è il mio amico. No, agli altri, punto, basta. Come vedete voi adulti gli altri? Non solo amici, non solo chi può aiutarti, non solo chi è piacevole, con cui è piacevole passare il tempo. Come vedete ospiti che arrivano in chiesa? Magari una persona non interessante, possono arrivare persone stra-interessanti, ma persone non interessanti. Come vengono visti? Dai genitori. Come vedi la commessa non tanto brava, molto lenta al negozio? Che è così lenta che quello che avrebbe voluto 3 minuti di attesa diventa 8 o 9. Come vedi quella commessa? La vedi come un oggetto? Uffa, perché non si sprega? Ma guarda questo qua! Quindi come persona non vale niente. O la vede, wow, immagino che abbia una giornata difficile perché poverina, o che sia sempre o solo oggi così lenta, wow, quanto immagino che tante persone si arrabbiano con lei. Come vedi la commessa che ti fa stare più in fila? Come vedi tutte le persone nella tua vita, i colleghi di lavoro che ti creano problemi? Vedi il loro valore davanti a Dio? I professori che sono duri, compagni che sono poco piacevoli. Come vediamo le persone nella nostra vita? Li vediamo come, Signore, Tu hai creato quella persona, Tu vuoi salvare quella persona. Fa sì che posso vedere il valore, non quello che fa per me, ma il valore. Tu hai guardato me con misericordia quando ero preso dal mio peccato e non Ti cercavo. Aiutami a avere il cuore di Cristo nei confronti degli altri. Questa è la cosa principale. Ma poi, come si può adesso trasmettere questo a un figlio? Bisogna esserlo. E poi, quali sono alcune delle cose? Ho scritto qui, le vostre idee, Io ho scritto varie cose, ma voglio sentire da voi. Come si può trasmettere questo ad un figlio? Ai figli? Facendoli conoscere l'amore che ci danno gli altri. Sì. Allora, però vorrei che non fosse solo quello che riescono a fare per noi. Che vuol dire, vedo l'ora di chi mi fa belle cose, ma quelle che non mi fanno niente di bello li vedo da scartare. Quindi, c'è un piccolo rischio là, giusto? Certo, tanti mi fanno. Ma io voglio che loro vedano come importante ogni persona, anche quelle che non mi portano alcun bene. La commessa che è una frana, non sa fare, magari è nuova, è nervosa, è lentissima. Io voglio che loro vedano il valore di quella persona, che non mi fa niente. Come si fa questo? Una cosa è di parlare con loro, che le persone sono un dono di Dio, e di far notare, a volte tu, figlio mio, sei cattivo, tu pecchi, e tu vuoi ancora essere amato. Non vuoi essere scartato. E noi ti amiamo in quel momento. E anche noi pecchiamo. E Dio non ci scarta. Perché questo è l'amore, non per chi mi dà, ma è amore perché è una persona. E noi riceviamo questo amore. Abbiamo bisogno. Sei un figlio non un'altra cosa. Sei un figlio non onora qualcuno. In questo momento tu non puoi farmi niente e ti ignoro. Quando non ho nessun altro con cui parlare, ti parlo. E poi in un altro momento ho altri da parlare, ti ignoro. In quel caso, serve la punizione. Perché quello è disprezzare. Quello che è usare una persona come un oggetto. Quando mi serve, lo voglio accanto a me. Quando non mi serve, lasciami stare, non disturbarmi. Se un figlio contratta una persona così, non merita di godere i benefici delle persone senza valutare il suo comportamento, e io lo farei perdere tempo quando lo voleva. Cioè, allora in questo momento non ho bisogno di te, ti ignoro, aspetto che ho bisogno e dico: no, senti Marco, vieni a sederti. L'altro giorno, quando tu avevi altri amici, tu hai ignorato Davide. Adesso che non c'è nessun altro e Davide ti ha invitato a giocare con lui, tu vieni piuttosto a sederti sul divano per 45 minuti, perché sei medio grande, e voglio che tu valuti questo tipo di comportamento, e mi fai un elenco, perché tu sai già scrivere, mi fai un elenco di dove porta questo nella vita, chi vive così, come diventa, che vita avrà. Chi vita avrà quando la moglie sta male non può dare a lui, perché lei sta male. Magari cade nella depressione. Non è bello avere una moglie piena di depressione. Allora, cosa ne farai? O la amerai? Già vedo come sei quando non hai bisogno di qualcuno. Lo ignori. Non ti vale nulla. Scrivimi giù cosa succede a una persona che ha questo cuore man mano che passa la vita con i suoi rapporti. E poi ne parliamo. Perché lo scopo non è di punire. Lo scopo è di aiutare a riconoscere. Lo scopo non è di punire. Lo scopo è di proprio aiutare a riflettere. E essere spaventato non voglio. Quello è brutto. Che il figlio stesso vede quanto è brutto questo comportamento. Non ignorate quando un figlio disprezza un'altra persona. Vorrei che non facessi così. Non lasciatelo fare. Se lo fa, richiedi un intervento subito. Fa sì che non è permesso. È una cosa brutta. Se un figlio ignora una persona, rivela un cuore che vede gli altri come oggetti. Se ignora qualcuno perché ha qualcosa che al suo parere è più interessante, i genitori dovrebbero riconoscere quanto è un grave peccato, è una caratteristica bruttissima, e devono intervenire. Non lo lasciano andare sperando che un domani cambierà, un domani diventerà peggio, perché il cuore di un bambino è più tenero di quanto sarà da grande se non viene cambiato quando è piccolo. Un'altra qualità da inculcare nel figlio è quello di essere veramente riconoscente per tutto. Allora, per essere riconoscente bisogna aiutarlo a notare e riconoscere quello che ricevono dagli altri e di capire che non meritano questo. E non c'è un modo magico, magari se ci fosse un bottone che tu spingi, ma non c'è. Però, per una cosa, il figlio deve capire che non può prendere per scontato che quello che vuole gli arriverà. Quando tutto mi arriva, tutti mi arriva, io ho grande difficoltà, io, essere riconoscente. Quando mi arriva tutti i giorni, la gente, quando, adesso siamo in un periodo di siccità, ma quando piove ogni 10 giorni nell'estate, ogni settimana una bella pioggia e poi tanto sole, poi una bella pioggia, quanti agricoltori e contadini dicono: oh Signore, grazie per la pioggia, con cuore profondamente toccato. Pochi. Quando, non a questo punto già danno è fatto, ma quando stiamo rischiando di perdere tutto e arriva una bella pioggia, tanti non credenti ringraziano Dio. Perché era il fatto che non era così automatico che ha fatto notare. È vero questo? È vero che quando è proprio una condizione disperata e arriva, quante persone che hanno ottima salute ringraziano Dio profondamente per la buona salute in confronto con chi stava stramale e non vedono una guarigione e guariscono? La persona che ha una salute ottima è riconoscente quanto la persona che rischiava di perdere tutto e tornare in buona salute, un po' meno di questa persona, ma meno discretamente buona. Chi è più riconoscente? La persona con la salute migliore o quello che si rendeva conto che stava perdendo tutto? Chi ha ricevuto una salute migliore da Dio? La prima persona o la seconda? La prima. Chi è più riconoscente? La seconda. Allora, a volte un genitore vuole non far mancare nulla a mio figlio. Ma a volte, se io voglio che mio figlio sia benedetto, dico no, gli faccio mancare certe cose. Perché fra tutti i doni che posso dare, essere riconoscente è uno dei più grandi. Trasformerà la sua vita. Trasformerà la vita. Perché numero due, che rischiava di morire in una cosa molto soffrente, e guarisce, e non torna mai ad essere normale, ma è discretamente bene, quella persona è riconoscente tutta la vita. E proprio ha gioia, mentre l'altro per una minima cosa si lamenta. Giusto? Questo qui si lamenta con un brutto mal di testa, questo qui dice: ah, che bello, solo un mal di testa. Grazie Dio. Io ho scritto qui, cibi è un'ottima cosa, non è l'unico. Noi mangiamo così di lusso, abbiamo i nostri gusti preferiti. Ogni casa ha gusti preferiti, ma non bisogna avere gusti preferiti, si vive benissimo con molto di meno. E quando un figlio non è riconoscente, è buono che lui per un periodo notevole manca mentre gli altri mangiano. E comincia a capire, ma non solo, non è punizione, è addestramento, perché ne parli e li fai pensare, in modo che quando arriva è veramente riconoscente, e se capisce che non lo è, un altro mese, e finché non si abitua che questo è qualcosa che io non posso, se manco per 3 giorni non mi fa niente. Se manca per un mese, per un bambino, un mese è tempo. E comincio a vedere quello come qualcosa che io quasi non speravo mai più di avere. Quando arriva, noto. Un'altra cosa da insegnare sarebbe di avere un cuore pronto a servire, a fare per gli altri e a trovare gioia nel fare per gli altri. Non chi è il mio amico di cuore, ma fare per chi ha bisogno, che non può fare nulla per me. quanti figli, a certi, ma quanti figli di natura hanno piacere di dedicarsi per altri? Certo, se a me piace colorare, posso colorare, ma lo faccio perché mi piace. Ma quanti figli hanno piacere di fare per gli altri? Però nella vita, se non hai quel cuore, tu stai male, perché sei un grande egoista. Allora, prima di tutto, l'esempio dei genitori. Non solo che fanno per gli altri, ma ne parlano. Ne parlano a tavola, ne parlano nelle preghiere. Signore, grazie per quel privilegio. Oh, che bello era, che bello era. Poter aiutare. Oh, hai visto che erano toccati. Che gioia, Signore, grazie per quel privilegio. Poi da quando hanno 2 anni, 3 anni, si può fare per gli altri. Un 2 anni può fare un disegno, un lavoro. Man mano che crescono, possono fare di più, anche i lavori. Se un figlio non vuole, e certe volte non vogliono, un 2 anni vuole. Un 4, 5, 6, 7 anni non sempre vuole. Se non vuole, bisogna insistere, punire e farlo fare. Ma poi lo scopo non è di farlo fare come punizione, ma è di farlo avere gioia nel farlo, di aiutarlo a avere gioia. Quindi che lui sa che viene punito e lo fa così, non hai raggiunto il traguardo. Il traguardo è che vuole, trova che è più beato, è più felice dare che ricevere. Allora, è importante stabilire un'atmosfera dove il figlio viene permesso di fare, viene permesso, viene incoraggiato, viene stimolato, viene guidato, ma in modo bello, in modo così si parla, si prega e c'è gioia nel farlo e si trasmette questo. A livello di carattere, una cosa importantissima da trasmettere. Trasmettere ad un figlio che la sua carne lo inganna. I suoi ragionamenti lo ingannano. Cioè, un figlio che non capisce questo cadrà migliaia di volte nella vita negli sbagli più grossi. Come si aiuta un figlio a capire che i suoi ragionamenti sono storti e sbagliati? Ok? Come si aiuta un figlio, in quel senso, ad avere discernimento, a non credere i propri ragionamenti? Se questa è una cosa che pochi insegnano ai figli, ma trasforma la vita. Perché se uno non impara a riconoscere l'inganno dei propri ragionamenti, la propria carne, passerà la vita dando sempre retta alla carne. E questo porterà tanto male nella sua vita. Quindi è molto importante come farlo. Quando sono piccoli, punisce quando fanno senza pensare. Quando sono impulsivi, insegnali che no, se tu non ti fermi a pensare, sarai punito. Devi valutare. Perché tu vuoi che loro non fanno solo come reazione, che si fermano. Quante cose fanno bambini di reazione? Boom! Boom! Ah! Reazione, senza aver pensato. E devono capire che quello è brutto, mi porta cose che io non voglio nella mia vita. Quindi io mi fermo, autocontrollo. Autocontrollo. Ferma prima a pensare, oh no, quello mi porta del male, quello sarò punito, quello no. Allora già primo passo, se fermano a pensare, poi, man mano che crescono, magari a 3 anni circa si può fare questo, quando seguono la carne, prendete tempo dopo per aiutarli a riconoscere che quella scelta ha portato del male. Quando scelgono la carne, seguono la carne e portano brutte conseguenze, che potrebbe essere punizione da voi. Può essere qualcos'altro, che la cosa ha rotto perché hanno fatto con troppo fretta. Qualunque cosa che sia. Hanno perso un diritto. Quello che sia. Parla! Ti ricordi ieri? che tu volevi fare e ti sei buttato subito e non hai pensato, cos'è successo? Cos'è successo? Ah, la cosa mi è rotta, è vero, ti ricordi? Quello sarebbe stato bello, non possiamo sostituire quello. Magari avete i soldi, ma non lo fate. Sai, quello era bellissimo come attrezzo, come aggeggio, come giocattolo, era bellissimo. E visto che tu ti sei buttato in un momento di fretta, l'hai rotto. Ne parli più volte. Non lo butti via subito, lo tieni e lo guardi più volte per una settimana. Wow, mi dispiace che non hai pensato prima. Guarda quello che è successo. Perché tu eri convinto che sapevi fare e non hai chiesto come fare e guarda, è rotto. Eri troppo sicuro di te e tu dici, no, io so fare e non sapevi fare. E ne parli per una settimana. Perché vuoi inculcare nella testa, wow, è vero. In modo che la prossima volta che dice, ma io so fare, scusami, ti ricordi quella aggeggio, quello che era, ti ricordi di quello? Cosa dicevi quella volta? Cosa dicevi? Ho detto che sapevo fare. Sapevi veramente? Allora avete già parlato 10 volte. No, e cosa è successo? Ho rotto. È vero? Lo sai veramente adesso? Ma sai veramente? Vedi, lo scopo è di accompagnarli mano per mano a imparare a pensare. E poi quando tu sbagli, quando tu agisci impulsivamente, quando tu dai retta a falsi ragionamenti e di parlare, ti ricordi quando papà ha fatto quello? Sai che ha fatto molto danno. Ho rattristato moltissimo la mamma e anche te o voi. E sai perché? Io stavo ascoltando i miei ragionamenti e questo è molto sbagliato e molto stolto e ho fatto quello. E Dio mi ha perdonato, ho chiesto perdono, ma ho fatto danno che non posso disfare. Figlio mio, è molto pericoloso. Wow, un altro 10 pagine di cose. E non c'è tempo. Voglio toccare altre di queste cose man mano che andiamo avanti. Ma menziono una cosa pratica. Imparare a lavorare bene. Cosa vuol dire lavorare bene? Quanto cambia la vita se uno lavora bene in confronto con uno che non lavora bene? Poco o tanto? Tantissimo. Come si impara a lavorare bene? Lavorare bene non è di fare quello che devo fare e finirlo perché voglio andare a giocare. Lavorare bene, io voglio fare il mio meglio in quello che c'è da fare. Questo è importantissimo, che quello che si fa bene. Insegnare loro a lavorare bene nel senso di portare a termine un lavoro, non cercando di finire al più presto, un senso di responsabilità, che loro, quel lavoro che fanno appartiene a loro e rispecchia su di loro. E direi che ci vuole la doppia arma della punizione e l'approvazione. Quando non fanno un buon lavoro, questo non hai fatto di cuore. E sai, quando un bambino è medio piccolo, tu puoi capire il suo cuore. Puoi capire come fa. Non hai fatto bene. Ti sei sbrigato. Allora non conta. Non punisco con altri lavori. Ho detto questo negli anni. Perché non punisco con altri lavori? Perché voglio insegnare che il lavoro è positivo. Se io punisco, allora tu devi fare 3 altri lavori, sto insegnando che il lavoro è una punizione. E loro cominciano ad odiare il lavoro. Non punisco con un altro lavoro. Magari faccio fare un altro lavoro, ma non come punizione. C'è un'altra punizione, tolgo un privilegio. E ogni cosa bello è un privilegio, non è un dovere. E dico, no, non hai fatto un buon lavoro, allora per mezz'ora devi sedere sul divano e scrivere perché è importante di fare un buon lavoro. E poi vogliamo rimediare in qualche modo. Ti voglio dare la possibilità di fare un lavoro di cuore. perché è importante e io voglio che tu stia bene. Cosa succede se un uomo in un lavoro da grande non fa un buon lavoro? È la famiglia da mantenere e va a essere assunto in un nuovo lavoro e non fa un buon lavoro. E il figlio deve parlare, vuoi farlo pensare. Questo in ogni campo, lo scopo è di farlo pensare. Allora, è importantissimo. Un altro motivo per cui sarebbe importante insegnare a un figlio di fare un buon lavoro, quale sarebbe? Se io non faccio un buon lavoro, cosa dice del mio cuore? Ho un lavoro da fare, ma io voglio giocare. Quindi faccio alla buona, più veloce che posso, per arrivare a questo. Cosa dice il mio cuore? Sono egoista, ok? Non mi importa gli altri. Io voglio fare quello che voglio io. Faccio il minimo che posso. E se io faccio il minimo che posso, o che devo, e sono bambino, cosa faccio quando sono grande, soprattutto se sono uomo, comando io in casa, allora cosa faccio? Non c'è nessuno sopra di me, allora cosa faccio? Io non faccio. E mia moglie mi implora, e io ignoro. Perché questo è il mio cuore. Non mi interessa che gli altri stanno male, e che le cose non vengono. Non mi interessa quello, la condizione degli altri, mi interessa fare quello che io voglio fare. Io voglio andare a pescare. Non mi importa che mia moglie è messa male con 3 figli e sola e c'è 1000 cose da fare, varie cose rotte. Non mi importa. Io voglio andare a pescare. Da piccolo non mi permettevano, ma adesso sono grande, comando io. Voglio guidare. Allora non lo faccio. Il momento di cambiare il cuore non è di pregare il tuo figlio già sposato. Non devi trattare tua moglie così. Non ti rendi conto? È tardi, è tardissimo. Non voglio sentire, chiude. Il momento è quando sono piccoli, quando ci sono i mezzi di guidare, di toccare il cuore. Quindi, è importante capire, un bambino è come una massa di argilla, che si può formare in tanti modi. Si può dire, ho poco tempo di impegnarmi, si può buttarlo sulla rotta, è un po' un vaso che non è fatto neanche bene, o si può stare lì, cosa serve? Ah, serve un vaso con una beccuccio e con un manico, e poi una base fatta così, serve che sia cotto nel forno. Allora, con molto impegno, si disegna, si progetta e si fa con tutta cura. Alla fine c'è un vaso meraviglioso che può durare per generazioni. Essere genitori è di avere in mente quello che dovrei compiere come genitori e di vedere ogni opportunità tutto il giorno come questo il mio lavoro più grande, di formare una persona. Vuol dire spesso devo compensare il mio peccato, molto spesso, sempre devo pregare, come genitori voglio parlare tutti i giorni. Quali sono alcune cose con cui possiamo lavorare oggi? Devo avere chiari progetti nella testa, perché se non ho un chiaro progetto, vago qua e là, parlo con altri, cerco di stimolarmi, sono sempre davanti a Dio. Quindi, magari, non so, ogni mercoledì, ma vari mercoledì, voglio toccare alcuni campi pratici. Stasera era un po' su traguardi di carattere, maggiormente, e vorrei toccare cose pratici, conoscenze, lavori pratici, educazione, varie cose, e parlare un po' più a fondo con lo scopo. Io ritengo che la stragrande maggioranza dei genitori non ci pensano nemmeno a quello che dovrebbe essere il loro traguardo, ma neanche entra per la testa la maggioranza, pensano a certe cose. Io voglio che mio figlio impari a dire grazie, e voglio che faccia una buona scuola, che così possa lavorare, ma non pensano a tutti questi aspetti di carattere. Ma essere genitori è quello. Abbiamo letto domenica in Efesini 6:4, padri, non provocate i vostri figli a ira, ma allevateli nella disciplina e l'ammonizione del Signore. Abbiamo visto che disciplina vuol dire, insieme ad allevare, tutto ciò che serve affinché siano maturi, in senso globale. E quindi che Dio ci aiuti ad essere quel tipo di genitori, ad appoggiare gli uni gli altri e trovare gioia nel cammino, perché quando io ho un progetto del palazzo e uso i mezzi che Dio mi ha dato mezzi, man mano quel palazzo comincia ad andare su e diventa un posto stupendo per vivere, e così sarà con figli. Voglio pregare. Padre, ti ringrazio per il dono immenso di figli. Ti ringrazio per il privilegio di avere figli che hai dato a tutte le famiglie qua. Hai formato nuove famiglie e poi a ciascuno hai dato uno o più figli. Questo è immenso come dono. E ti prego che ogni genitore possa vedere questo come grande dono, grande privilegio. Certamente è anche una responsabilità, ma per primo è un privilegio. E ti prego, Padre, di aiutare ciascuno a veramente impegnarsi a valutare attentamente cosa vuol dire in pratica allevare un figlio nella disciplina e l'ammonizione del Signore. Perché è un campo molto ampio con tanti aspetti, e vuol dire essere genitori che pensano, genitori che ne parlano, genitori chiaramente che pregano, che si impegnano. Ma grazie perché tutto questo è possibile con la forza che tu ci dai, con lo Spirito Santo, con la tua parola. Grazie per l'appoggio gli uni degli altri e della Chiesa. E ti prego, Padre, di portare frutto che supera la nostra debolezza, frutto che è un'opera della tua grazia. Vogliamo dare il nostro massimo e chiedere a te di fare molto più di quello. E ti prego di far sì che i nostri figli, Padre, crescano con timore di te e ben presto arrivano a aggrapparsi a Gesù Cristo per scampare dall'ira che sta arrivando, per avere la vita eterna. Ti prego questo ringraziandoti nel nome di Gesù Cristo. Amen.